Allora, oltre alle letture che abbiamo, il Signore mi ha messo in cuore per quest'oggi, e sono Zaccaria, capitolo 2, i versetti dal 5 all'8, pagina 893. Poi dopo leggiamo Matteo 26, dal 36 al 46, a pagina 33. Poi dopo leggiamo ancora un versetto in 1 Pietro, capitolo 4, dall'1 al 2, che è pagina 259 per la Bibbia Nuova Diodati. Se c'è qualcuno che vuole leggere. Allora, Zaccaria 2, dal 5 all'8.
Poiché io, dice l'Eterno, sarò per lei un muro di fuoco tutto intorno e sarò la sua gloria in mezzo a lei. Oi, oi, fuggite dal paese del nord, dice l'Eterno, poiché vi ho disperso come i quattro venti del cielo, dice l'Eterno. Oi, Sion, mettiti in salvo, tu che abiti con la figlia di Babilonia. Poiché così dice l'Eterno degli eserciti, a motivo della sua gloria, chi mi ha mandato alle nazioni che vi hanno depredato, poiché chi tocca a voi, tocca la pupilla del suo occhio.
Amen, grazie. E qua parla di Gerusalemme. L'Eterno sarò per lei un muro di fuoco tutto intorno e sarò la sua gloria in mezzo a lei. E poi avverte, Sion, mettiti in salvo, tu che abiti con la figlia di Babilonia, cioè esci da loro. E poi chi tocca a voi tocca la pupilla del suo occhio, sta parlando degli ebrei. Poi l'altro passo è in Matteo 26, dal 36 al 46. Vengo io, mi legge da qui.
Allora Gesù andò con loro in un luogo chiamato Getsemani e disse ai discepoli: Sedetevi qui mentre io vado là a pregare. E presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e grande angoscia. Allora egli disse loro: L'anima mia è profondamente triste, fino alla morte. Restate qui e vegliate con me. E andato con un poco in avanti, si gettò con la faccia a terra e pregava dicendo: Padre mio, se è possibile, allontana da me questo calice, tuttavia non come io voglio, ma come vuoi tu. Poi tornò dai discepoli e li trovò che dormivano e disse a Pietro: Così non avete potuto vegliare neppure un'ora con me? Vegliate e pregate per non cadere in tentazioni. Poiché lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Si allontanò di nuovo per la seconda volta e pregò dicendo: Padre mio, se non è possibile che questo calice si allontani da me senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà. Poi, tornato di nuovo lì, che dormivano, perché i loro occhi erano appesantiti, e lasciatili, si allontanò di nuovo e pregò per la terza volta, dicendo le medesime parole. Ritornò poi dai suoi discepoli e disse loro: Da ora in poi dormite pure e riposatevi. Ecco, l'ora è giunta e il figlio dell'uomo è andato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, Andiamo, ecco colui che mi tradisce è vicino. Amen.
Amen. Amen. Grazie. È un capitolo molto, diciamo, molto intenso e molto drammatico. Parla della sofferenza di Gesù che si avvicina al momento di salire sulla croce. E una paginetta, questa qui, al 34, c'è anche due versetti. Quando Giuda lo tradisce, si avvicina a lui e lo saluta con un bacio e disse, e Gesù cosa gli risponde? Amico, cosa sei venuto a fare? E poi ancora un altro versetto un poco più sotto dice, voi siete usciti a prendermi con spade e bastoni, come contro un brigante. Eppure ogni giorno ero seduto in mezzo a voi nel tempio a insegnare e non mi avete preso. Il Signore dice, cosa vi è successo? Io sono sempre stato in mezzo a voi. Credo voglia dire questo il nostro Signore. E poi in 1 Pietro, gli ultimi due versetti, dice così, al capitolo 4. Poiché dunque Cristo ha sofferto per noi nella carne, armatevi anche voi del medesimo pensiero, perché chi ha sofferto nella carne ha smesso di peccare. Per vivere il tempo che resta nella carne, non più nelle passioni degli uomini, ma secondo la volontà di Dio. Amen. Ecco, cari fratelli, sono brani che possono sembrare scollegati tra di loro, perché uno parla di Gerusalemme. Potete accomodarvi, scusatemi. Uno parla di Gerusalemme, Zaccaria, e l'altro parla della sofferenza di Gesù. Però abbiamo imparato in questi anni che tutte le scritture, dal primo capitolo in Genesi fino al fondo, all'ultima pagina dell'Apocalisse, ci presentano l'opera di Dio che si manifesta prima di tutto con la creazione del cielo e della terra, come si può leggere in Genesi, con la creazione dell'uomo, con la creazione del suo popolo, che sono gli ebrei, e con il desiderio di Dio di attirare a sé tutte le creature, per benedirle, per fare la pace con loro, fino alla nascita del Messia di Israele, che è Gesù Cristo il Signore, per mezzo del quale anche noi possiamo entrare in questa benedizione che aveva promesso agli inizi ad Abramo, per essere partecipi come i discendenti di Abramo delle sue benedizioni. I discendenti non per la carne, non in quanto riguardo alla carne, cioè in linea genealogica, oppure per quanto riguarda la religione, ma i discendenti per quanto riguarda la promessa. Sapete, Abramo credette alla promessa di Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia. E così avviene anche per noi, se crediamo al sacrificio, alla morte e alla risurrezione di Gesù, questo ci viene messo in conto di giustizia, perché Gesù che compie per noi la salvezza. E quindi ci dà questo ingresso, questo lascia passare, che è veramente la chiave di volta per la vita vera. Però, come abbiamo visto, al suo popolo, Zaccaria parla agli ebrei, a Israele, che era, mi sembra, il 520 avanti Cristo, quando parla, il secondo anno del re Dario, c'è scritto, quando gli ebrei erano ritornati dalla deportazione in Babilonia. E il profeta parla attraverso la sua bocca, però animato dallo Spirito del Signore, gli dice che il Signore proteggerà Gerusalemme, farà un muro di fuoco tutto attorno a lei. Non ci sarà bisogno di mura, se leggiamo i primi capitoli. Sono bellissimi questi capitoli, perché, solo per fare un esempio, dice... Convertitevi, Zaccaria richiama alla conversione, al ritorno al Signore. Convertitevi dalle vostre vie malvagie e dalle vostre malvagie azioni. I vostri padri dove sono? E i profeti vivono forse per sempre? Come dire, che fine hanno fatto i vostri padri che sono stati disubbidienti? e i profeti che al loro tempo li richiamavano all'ubbidienza, dove sono finiti? Sono morti anche loro. Quindi non è che c'è sempre tempo. Il tempo è dato dal Signore, però è dato per uno scopo ben preciso. E poi dopo, sempre all'uno, io sono geloso per Gerusalemme e per Sion con grande gelosia. E sono parole commoventi, ma sono grandemente adirato con le nazioni che vivono nell'agiatezza. Perché queste erano le nazioni che avevano deportato gli ebrei e denigravano gli ebrei. Allora il Signore cosa fa? Si rivolge prima di tutto ai monti e alla terra di Israele, per annunciare anche alla terra che lui sta per compiere un'opera potente e grandiosa, che è assegnare a questo popolo una nazione. Io mi volgo di nuovo a Gerusalemme per compassione. Il mio tempo vi sarà ricostruito, perché dovevano ricostruire all'epoca il Tempio di Gerusalemme. Abbiamo letto appunto che il Signore prova grande... Ah no, scusate. Signore, abbiamo visto che assegna una nazione a questo popolo che lui stesso ha creato, e questa nazione è la terra di Israele. Teniamo ben presente questo, perché come insegna la scrittura non dobbiamo insuperbirci contro l'ulivo naturale che sono gli ebrei. Noi che siamo ulivo selvatico, cioè innestato in questa pianta, perché prendiamo la stessa linfa, attingiamo la stessa linfa vitale che è la parola di Dio, che è Dio stesso, e questo ci viene insegnato in Romani 11. Come abbiamo letto prima, il Signore prova grande gelosia per il suo popolo, che sono gli ebrei. L'abbiamo letto prima e l'ha letto anche la sorella in Zaccaria 2. Oi Sion, mettiti in salvo, tu che abiti con la figlia di Babilonia, perché così dice l'Eterno, a motivo della sua gloria, egli mi ha mandato alle nazioni che vi hanno depredato, poiché chi tocca a voi tocca la pupilla del suo occhio. Vedete quanto il Signore ama il suo popolo. Il Signore non smette mai di riprendere però il suo popolo, nella speranza che essi si convertano dalle loro vie malvagie, non perché siano essi più meritevoli o migliori di altre popolazioni, ma solo per se stesso, e non solo per se stesso, perché nella sua natura è così il Signore. Per via della sua natura, che è santa, egli è veramente buono, come abbiamo già detto in altre occasioni, misericordioso e fedele, perché si ricorda del patto fatto con Abramo, con Isacco e con Giacobbe. Addirittura cambia il nome ad Abramo, ed Abramo lo chiama Abramo, con la H e una A in più, che vuol dire padre di una moltitudine, perché aveva un progetto nella sua mente e nei suoi pensieri così saggi e benevoli. Egli è l'unico veramente fedele, e ogni credente questo lo sa perché lo sperimenta nella sua vita. Se dice una cosa, siamo certi che la farà, sicuramente. Ma non è solo per la sua essenza che il Signore opera così, come abbiamo accennato prima. La sua essenza e la sua natura la possiamo percepire quando sperimentiamo, come abbiamo già detto, nella nostra vita, tutte le sue grandi qualità. E queste qualità quali sono? Elenchiamole. Sono le sue riprensioni, che sono sinonimo del suo amore, i suoi continui e incessanti richiami al ravvedimento, la sua misericordia, e fa parte del suo piano anche la sua lungimiranza, cioè il Signore vede oltre a quello che vediamo noi. Ha un piano, vede nel futuro, per ciascuno di noi, come vedeva per il suo popolo all'epoca. Abbiamo detto, egli opera in questo modo verso tutti i suoi figli, verso il suo popolo e verso anche i credenti, che siamo dei figli aggiuntivi, innestati in questa famiglia, perché ha una finalità, uno scopo ben preciso. Infatti la scrittura, dobbiamo tenere presente, che oltre a questa meravigliosa storia, tutte le storie bellissime che ci vengono raccontate, l'Esodo, Mosè, la chiamata di Mosè, la chiamata di Samuele, il re Davide, Giuseppe, sono tutte storie affascinanti e che riempiono veramente il cuore di gioia e di e di insegnamenti, proprio perché fanno vedere come il Signore opera e come il Signore ama coloro che lo seguono con semplicità e serietà e sincerità. Però oltre a questi racconti, la scrittura che ci è stata data, che è un grandissimo e inesauribile tesoro, presenta due realtà che sono veramente contrapposte, che non si possono assolutamente fondere insieme, però sussistono a livello spirituale, e sono il bene e il male, la vita e la morte, la luce e le tenebre. Ed attraverso questo suo progetto per l'uomo, Dio vuole insegnarci che il bene trionfa sul male, perché lui ha già vinto il male, e che le tenebre non possono nulla di fronte alla luce. E la luce non è energia, come viene intesa solitamente dall'uomo normale, perché anche l'energia, anche se non la vediamo, l'energia è materia, perché è fatta di particelle. Ma la luce, come ci insegna la scrittura, è vera vita, esuberante e traboccante, proprio perché procede da Dio. Infatti, l'abbiamo letto anche l'altra domenica, in Giovanni 1,4 c'è scritto: in lui era la vita e la vita era la luce degli uomini. Come abbiamo già detto altre volte, il diavolo sa che ha poco, di aver poco tempo. Vuole ingannare l'uomo per farne cadere il maggior numero possibile. Ma non solo con i credenti, come possiamo essere noi. Se la prende principalmente col piano di Dio. Che il piano di Dio per la salvezza degli uomini, teniamo ben presente, che ha avuto inizio con la nascita del popolo ebraico, con il popolo che il Signore si è voluto redimere, ha tirato fuori da una nazione, se l'è fatto lui il popolo ebraico. E quindi perseguitando gli ebrei, perseguitando Israele. L'avversario, che la Bibbia chiama anche il serpente antico, si scaglia contro Gerusalemme e contro l'idea stessa di uno Stato ebraico. Noi vogliamo analizzare queste cose solo dal punto di vista spirituale, non dal punto di vista politico. Però il punto di vista spirituale non prescinde dai fatti che sono eclatanti, che sono raccontati qua nella scrittura. Il diavolo vuole che Israele e gli ebrei non abbiano una nazione, non abbiano una terra, non abbiano un posto dove stare. Non vedete che li cacciano da tutte le parti del mondo? E così è stato nella storia e così ancora adesso, molto più intensamente, però è tutto concentrato, è tutto sparso in tutte le regioni della terra, questo odio. Per questo motivo, come sta scritto in Numeri 23,9, qua è Balaam che parla, era un profeta malvagio, però in questo caso è stato ispirato dal Signore, dicendo queste parole: io lo vedo dalla cima delle rupi e lo contemplo dalle alture. Ecco, è un popolo che dimora solo e non è annoverato tra le nazioni. Perché, cari fratelli, perché il diavolo ce l'ha così tanto con Israele? Prima di tutto perché Israele è un segno vivente dell'opera di Dio nel mondo. Come può essere un credente che si ravvede, che è un segno vivente dell'opera di Dio nella sua vita, così Israele è un segno per il mondo della potenza di Dio. La promessa di Dio di dare al suo popolo un paese, e quindi una nazione, la troviamo per la prima volta nella Bibbia, in Genesi, al capitolo 12, i versetti 1 e 3, e leggiamoli, e dicono così: ora l'Eterno disse ad Abramo: vattene dal tuo paese, dal tuo parentado e dalla casa di tuo padre, nel paese che io ti mostrerò. Io farò di te una grande nazione e ti benedirò e renderò grande il tuo nome e tu sarai una benedizione e benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà. In te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Amen. Abramo parte da Ur dei Caldei, che è la Mesopotamia, Iraq e Iran, dove adesso c'è questo grande odio. Nasce da lì questo grande odio, da queste tribù, perché non sono nazioni, sono tribù ancora questi popoli. E come ho appena avuto tempo di ascoltare in un video che mi ha girato Ferruccio, loro non hanno neanche delle monarchie, Loro perché sono pericolosi? Perché lo Stato è unito con la religione, in questo caso l'Islam, sono la stessa cosa. Quindi le leggi dello Stato sono le leggi dell'Islam, è per quello che vogliono imporre la Sharia. E così fanno in tutte le parti dove vanno, dove gli si viene lasciato la possibilità. È un odio proprio spirituale, radicato e profondo, non è è una questione di diversità di vedute. Sono due nature completamente diverse. Però noi crediamo che il Signore ha voluto benedire il suo popolo assegnandogli quella terra. Non dobbiamo spaventarci, cari fratelli, di queste cose e dell'odio che si sta sviluppando e neanche delle prove che verranno, anche per i credenti, perché io credo siano veramente forti e drammatiche. Sono sorti nuovi dittatori che mandano i loro emissari in tutto il mondo. E l'abbiamo visto, e lo vediamo tutti i giorni al telegiornale. Queste persone si fanno forti della menzogna, chiamano le tenebre luce e la luce tenebre, cambiano il male in bene e il vero bene lo chiamano male. Noi in Occidente pensavamo in modo molto sciocco e anche in modo molto superbo, perché pensavamo di essere eredi della giustizia, perché avevamo la democrazia. Invece questo non avviene. Pensavamo in modo superbo che non sarebbero mai sorti nuovi dittatori come poteva essere stato Hitler, ma questo ci sbagliavamo grandemente. Vi leggo solo alcune frasi che ho tratto da un libro di Norbert Liet, è un discorso di Hitler fatto nel 1938, per capire di quale odio si nutriva questa gente. Diceva che gli ebrei sono agenti patogeni, diffondono la peste, avvelenano i ragazzi. Gli ebrei devono essere trattati come i bacilli della tubercolosi che possono infettare un corpo sano. Queste sono le parole di questo signore. E non mi vengono dire i pseudostorici che non aveva intenzione di fare quello che ha fatto Hitler. Non me lo vengano dire perché devono scappare. A gambe levate se si presentano di fronte a noi. Lo sappiamo che noi non dobbiamo agire con la spada come chi ha reciso l'orecchio del servo del sommo sacerdote, perché è così che insegna il Signore. Però dobbiamo avere comunque la forza e la determinazione di stare fermi nelle nostre posizioni e nelle nostre convinzioni. Questa persona che non voglio neanche nominare, era di sicuro un demone. E questo demone sì che ha veramente infettato un'intera nazione, un intero continente che è l'Europa. Prima la Germania e poi l'Europa. Il 28 novembre 1941 il Mufti di Gerusalemme, cioè la massima autorità religiosa dell'Islam a Gerusalemme, chiese a Hitler, protettore dell'Islam, era definito protettore dell'Islam, di sterminare gli ebrei da tutte le parti, ovunque li volevano sterminare. Così anche oggi assistiamo a nuove ondate di antisemitismo che sono indipendenti dalle sorti della guerra che sta avvenendo adesso. Sono indipendenti. Questi sono solo dei pretesti. Infatti il diavolo, impariamo dalle scritture, perché è il Signore che ci dà questa sensibilità attraverso il suo Santo Spirito, il diavolo soffia sul fuoco e questo fuoco incendia gli animi di chi si è già schierato dalla parte del diavolo. Queste persone sono già schierate. È veramente un miracolo se ci sono degli islamici che si convertono a Cristo. Ma questo è possibile, ma solo grazie a Cristo, non grazie agli uomini. Ho letto anche in questi giorni un vecchio proverbio ebraico che diceva così: 10 misure di bellezza scesero sulla terra. Gerusalemme ne ricevette 9, il mondo solamente una. E poi continuava così però questo proverbio. 10 misure di sofferenza scesero sulla terra. Gerusalemme ne ricevette 9, il mondo restante una. Ed è tristemente vero, cari fratelli, questa affermazione. Infatti non c'è mai stato nella storia un popolo che come gli ebrei abbia sofferto così tanto. Però una bella notizia è questa, che gli altri popoli non sussistono più, mentre Israele vive, è vegeto, è forte, è imperfetto, perché gli uomini sono imperfetti. Sappiamo che molti non sono credenti, quindi rinnegano le loro stesse radici, le loro stesse origini. Però ci sono tanti che sono credenti, e ci sono anche tanti ebrei che sono diventati credenti in Gesù, cioè gli ebrei messianici. Il fatto che Israele vive, si difende, è forte, mi riempie il cuore di gioia. Non perché voglio fare un discorso politico, ma perché, come dicevamo prima, testimonia come il Signore agisce e rende salde queste persone, rende determinate, determinate salde. Sappiamo che i sionisti non erano persone che credevano, però sono stati degli strumenti nelle mani di Dio per poter compiere questo miracolo, ritornare in questa terra che era stata promessa ad Abramo. Hanno fatto una vita difficilissima i primi pionieri, delle fatiche che noi ce le scordiamo. Forse neanche i nostri nonni faticavano così tanto, non lo so questo. Però da quello che posso capire hanno fatto una vita veramente dura e difficile. Ricordiamoci che scampavano prima dai pogrom della Russia e poi dalle persecuzioni naziste. E queste cose ci riempiono di gioia, perché ricollegandoci a Romani, gli ebrei sono i nostri fratelli maggiori e i veri cristiani sono i primi amici degli ebrei. E questo grazie a Dio in Cristo Gesù. Questi insegnamenti ce li hanno anche insegnati dei nostri cari fratelli. In passato abbiamo presentato a queste conferenze, a questi veramente insegnamenti ricchi, ricchi, che dobbiamo tenere veramente come un'ancora nel nostro cuore. Il Signore Gesù è stato tradito per 30 sicli d'argento, e questo è il prezzo che gli hanno dato, da Giuda l'Iscariota, il quale però in cuor suo aveva già scelto da che parte stare. Sta scritto in Matteo 26, 16, che cercava l'opportunità per tradirlo, cercava, vuol dire che non ha peccato involontariamente, ha deliberato in cuor suo di tradire colui col quale intingeva il pane nel piatto, era intimo di Gesù. Così, cari fratelli, sono coloro anche i figli del diavolo che chiamano ciò che è falso vero e odiano la luce e la verità. Questi hanno già deliberato in cuor loro da che parte stare. Vediamo queste persone che spaccano tutto, che in nome di cosa? In nome di cose che non stanno sono senza senso, perché non hanno un minimo fondamento di giustizia, di verità, niente. Spaccano tutto e ammazzano, perseguitano delle persone. Sappiamo che il Signore ci ha dato una coscienza. Però sappiamo che il solo rimorso di coscienza non è un vero pentimento, se non c'è comprensione del male fatto e se non c'è ravvedimento, cioè un cambiamento di rotta e di direzione. Ma anche sappiamo questo attraverso la scrittura, attraverso lo spirito del nostro Signore, che il peccato, il male fatto, non può essere cancellato se non si va a Gesù Cristo. Egli non solo ci perdona, ci dà la possibilità di andare in paradiso, ma cancella i nostri peccati, perché se li è presi su di sé, li ha portati sulla croce, gli hanno provocato la morte i nostri peccati. Noi tutti, cari fratelli, prima di diventare credenti, siamo stati complici e causa della morte del nostro Signore Gesù Cristo. Gesù afferma anche: ma guai all'uomo per mezzo del quale il Figlio dell'uomo è tradito. Questo deve essere veramente un grande avvertimento per tutti quanti. Per essere credenti dobbiamo essere fedeli a Gesù. Da questo si vede la nostra fede. Ma per fare questo e affinché questo sia vero nella nostra vita, dobbiamo morire al peccato, una volta per sempre, come ci insegna la Bibbia in Romani capitolo 6. Io sono veramente libero se sono morto, così insegna la Scrittura e così ci insegna il nostro Signore. Solo così il peccato non potrà avere più potere su di me. Infatti in Romani cosa c'è scritto? Se siamo uniti a Cristo in una morte simile alla sua, allora sì che veramente vivremo grazie alla vita di Gesù che è risorto e che vive in noi attraverso il suo Santo Spirito. E questo, cari fratelli, non è dovuto ai nostri meriti e alle nostre capacità, ma è dovuto al potere soprannaturale, a un potere divino della fede che abbiamo in comune. E questo è il primo e vero miracolo per ogni credente. Insomma, Egli ci ha fatti, ci ha creati, ci ha attratti a sé e ci ha dato anche la soluzione per tutti i nostri problemi. Infatti, quando una persona diventa credente, non è una persona delusa. Digiuna, ma si lava la faccia, come insegna Gesù. Non ha rancore in cuor suo, non si muove per sentito dire. Ha pesi giuste, misure giuste, odia il male. Odia il male ogni credente, odia il male. Ma perché odia il male? Non perché bisogna ubbidire alla legge, ma perché ama Gesù. Anche solo tanto così, basta per cambiare. Basta per cambiare, perché ama Gesù Cristo. Anche amarlo solo un po' ti permette di entrare in questa benedizione e per aprire questa porta, per scoprire veramente i tesori che il Signore ha pronti per noi. Pensiamo cosa potrebbe fare Dio nelle nostre vite se noi lo amassimo fino in fondo. Non possiamo amarlo come Egli ci amò, perché Pietro lo diceva, io farò tutto per te, Signore, sarò sempre con te. E puntualmente nel momento più difficile che ha avuto Gesù quando era sulla terra, l'ha tradito 3 volte. Ho letto anche un fratello che diceva, il Signore però è talmente buono che ha dato 3 volte la possibilità a Pietro di rimediare, e dicendogli mi ami tu Pietro, mi ami tu Pietro, gli ha ripetuto 3 volte, per dargli la possibilità di rimediare ai 3 peccati che ha fatto quando non l'ha riconosciuto di fronte agli uomini. Così chi viene usato dal Signore è perché ama Gesù, di un amore disinteressato. Un amore senza nessun tornaconto. Gesù, come abbiamo letto nell'orto del Getsemani, era un orto perché si dice che c'erano piantati degli ulivi, e deriva da Getsemani, una parola che deriva dall'aramaico, che significa frantoio per l'olio. Gesù, in quel momento, era solo e provava grande tristezza. Era un luogo, questo Getsemani, fuori dalle mura di Gerusalemme. Noi ci siamo stati, diciamo, nella parte cattolica, che poi anche lì le religioni hanno fatto di tutto, tranne le cose più importanti. Adesso che mi preparavo ho letto che i cattolici nel 1848 hanno recintato un pezzo di questo giardino, di questo orto degli ulivi, e hanno detto questo è dove c'era Gesù, è nostro. Gli ortodossi hanno recintato una parte un po' più a monte, un po' più distante. Vedete come le religioni cosa prendono? Prendono il nulla, prendono. Perché svuotano i luoghi. Sappiamo noi come credenti che non sono importanti i luoghi, se li svuotiamo dalle persone che ci hanno vissuto dentro e da quello che hanno fatto. Così anche per questo giardino. Quello che è certo è che lì, in questa zona, che è poco fuori dalle mura di Gerusalemme, mi sembra che sia la porta di Santo Stefano da cui si esce e si incammina per questa collina, e a un certo punto c'è questa zona dove ci sono degli ulivi antichissimi. Ho anche letto che probabilmente all'epoca di Gesù non ce n'erano così tanti, perché era stata già distrutta Gerusalemme, c'era stata la deportazione a Babilonia, quindi probabilmente questi sono gli storici che lo dicono, però diciamo, è un inciso che può aiutare ad avere un quadro più ampio. Però quello che è certo è che in questo orto, questo giardino, Gesù cominciò a provare tristezza e grande angoscia. Molto semplicemente chiede ai suoi discepoli, a Pietro e ai figli di Zebedeo, che sono, mi sembra, Giacomo, aspetta, li avevo segnati, Giovanni, Giacomo e Giovanni, scusatemi, non mi ricordavo più. Chiede semplicemente di stare con lui, perché l'anima sua e profondamente triste fino alla morte. Per ben tre volte Gesù prega il Padre e chiede che questo amaro calice venga allontanato da lui. Si getta con la faccia a terra e prega: Padre mio, se possibile, allontana da me. Tuttavia, non come io voglio, ma come vuoi tu, Signore. I discepoli però dormono. Non sono riusciti a vegliare neppure un'ora con Gesù, a stare lì nel momento più cruciale e difficile. Non l'hanno tradito come ha fatto Giuda, che l'ha venduto per 30 sicli. Ma l'hanno lasciato solo perché erano stanchi, per la debolezza della loro carne, come dice Gesù stesso. E cosa ci insegna nel momento più difficile? Ancora un insegnamento per noi, cari fratelli. Nel momento più difficile della sua vita terrena, insegna ancora come atto d'amore infinito nei nostri confronti. Vegliate e pregate per non cadere in tentazione, perché lo spirito è pronto, ma la carne è debole. E così fa Gesù, chiede al Padre una seconda, una terza volta, se possibile, di far passare questo calice. E però i discepoli in tutte queste occasioni, una volta gli occhi erano stanchi e appesantiti e quindi si addormentano, fino all'ultima volta che il Signore chiede. Poi tornato di nuovo li trovò che dormivano, perché i loro occhi erano appesantiti. E lasciateli, si allontanò di nuovo e pregò per la terza volta, dicendo le medesime parole. Ritornò poi dai suoi discepoli e disse loro: d'ora in poi dormite pure e riposatevi, ecco l'ora è giunta. Il Signore conosce in fondo come siamo. Il fatto che molte volte noi stessi non ci conosciamo. E queste riflessioni, questi culti, gli studi servono a questo, per far conoscere chi siamo veramente. Ogni credente prende questo insegnamento di Gesù: vegliate e pregate per non cadere in tentazione, perché lo spirito è pronto ma la carne è debole. Prende veramente sul serio questo ammonimento del Signore. E ogni credente ha come arma la preghiera. Prima cosa per se stessi, come ci insegna Gesù, per non cadere in tentazione. Ogni credente sa quanto può essere debole e quanto forte è il peccato che è in lui, per natura. La preghiera, cari fratelli, è un atto di umiltà nei confronti del Signore. Non dobbiamo aver paura di pregare, perché non preghiamo davanti agli uomini, ma davanti a un Dio santo che ci conosce fino in fondo. Non dobbiamo vergognarci. Il Dio santo ci conosce fino in fondo, sa qual è la nostra natura, sa che siamo deboli e fragili, e so che non lo sappiamo noi di essere deboli e fragili. La nostra cultura, la nostra nascita, quello che abbiamo ereditato dai nostri padri, ci insegnano che siamo delle persone per bene. Ma le persone per bene, ci insegna Gesù invece, che lo diventi solo quando muori. Quando muori al mondo, come dice un nostro cantico, solo morire al mondo che lontano ci tiene da te, che lontano ci porta da te. Non mi ricordo bene le parole, comunque il senso è questo. È veramente ringraziato sia il Signore Dio se crea attraverso la fede queste riflessioni una debolezza in noi, se ci rende conto di quanto siamo deboli e quanto non siamo persone per bene. Un credente, perché si dice che prende delle bastonate o si sconta contro dei muri? Perché la verità che è esposta nella Bibbia ci fa vedere quanto siamo difettosi, quanto il peccato può aver rovinato la natura che alla nascita, è vero che abbiamo ereditato il peccato originale, ma non abbiamo ancora sperimentato su noi stessi i frutti del peccato, che sono veramente mortali. Solo in questo modo possiamo veramente aggrapparci a Cristo, arrenderci, rinunciare a qualsiasi nostra piccola risorsa per affidarci totalmente a Lui. È così che il credente muore e rinasce, per la forza vitale che è propria di Dio stesso. Non è grazie alle nostre qualità che rinasciamo. Come abbiamo detto prima, il Signore si è scelto un popolo, non perché era un popolo migliore, ma perché ha voluto creare un popolo all'interno di queste nazioni che facevano omicidi, furti, facevano tutte le cose più perverse che l'uomo poteva fare. Il Signore ha scelto una persona, Abramo, l'ha voluta tirare fuori, e l'ha tirata fuori come? C'è scritto attraverso segni e opere potenti, ma dandogli una legge, dandogli degli insegnamenti, dandogli tutto quello che è necessario all'uomo perché possa essere tirato fuori da questo mondo. E così è per noi. Sappiamo che i credenti, diciamo, non si possono togliere dal mondo, perché sennò sarebbero degli eremiti. Il Signore non vuole che siamo degli eremiti, vuole che viviamo nel mondo, ma distaccati, distaccati. Il Signore vuole che impariamo questa lezione per essere una sola cosa con Lui. In spirito siamo uno stesso corpo con il Signore Gesù, perché la Chiesa è il corpo di Cristo, ma tutti quanti insieme, non uno migliore dell'altro. Cristo è il capo della Chiesa. Solo fidandoci completamente di Cristo e aggrappandoci a Lui potremo veramente essere benedetti e benedire altre persone attraverso la vera vita di Cristo Gesù che vive in noi. È veramente un miracolo, e Satana vuole che non crediamo a questo miracolo e a queste promesse e a queste benedizioni. Come ha perseguitato gli ebrei, stiamo certi, e come continua a farlo, perseguiterà i veri credenti, perché vuole che desistano dalla fede e tradiscano Gesù. Ma l'amore di Dio in Cristo Gesù è più che vittorioso, e vuole che anche noi siamo partecipi delle sue vittorie. Preghiamo veramente in sincerità, cari fratelli, senza paura di fronte al Signore. Come ai tempi del Getsemani, ci fortifichi per stare dritti, desti, svegli e pronti per il giorno della battaglia. Io non ho conoscenza, cari fratelli, delle profezie bibliche in modo approfondito. Conosco qualcosa, ma sento per certo, e questa è una cosa che probabilmente viene dal Signore, che come il Signore non lascia solo il suo popolo, così come è geloso per Gerusalemme, abbiamo letto che chi tocca l'oro tocca la pupilla dell'occhio suo, così il Signore è geloso per ogni credente. C'è scritto che nessuno li rapirà dalla sua mano, i veri credenti. Sono sicuro che il Signore è così geloso e così premuroso nei confronti dei suoi figli. Così non lascerà soli, come non lascia soli gli ebrei, non li ha mai lasciati soli, sono loro che si sono allontanati nella storia. Non lascerà solo coloro che si aggrappano a Lui. E perché si possono aggrappare a Lui? Grazie al sacrificio unico e perfetto di Gesù Cristo, che ha sofferto veramente nel Getsemani. Angoscia, parla di angoscia il Signore. E prese con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e grande angoscia. Disse ai discepoli Gesù, l'anima mia è profondamente triste fino alla morte, restate qui e vegliate con me. In questo momento così drammatico e così difficile per Gesù uomo, è stato lasciato solo. Come ogni credente è solo nelle difficoltà della vita. È solo perché, per tanto che gli altri credenti, è giusto che ci sia compassione, cioè quella che viene chiamata compassione, cioè misericordia, amore per i propri fratelli. Questo è giustissimo. E questo scalda il cuore dei fratelli. Però in fondo, nei momenti veramente difficili della nostra vita, siamo soli. E la solitudine, diciamo, perché ogni persona ha delle esperienze diverse, delle esperienze che sono difficili e dure, ciascuno a modo suo. Però in questa solitudine abbiamo a chi aggrapparci, ed è il Signore Gesù. Anche Lui ha sofferto per noi, se no non avrebbe lasciato scritto queste cose. Ecco, io prego affinché queste parole, queste riflessioni, ma soprattutto queste parole che abbiamo letto, possano essere di spunto e di benedizione per i nostri giorni a venire. Amen.